Allora, buongiorno, io sono Giuseppe Augero e vi parlerò di neutralità della rete, un argomento che ormai negli ultimi anni è molto sentito, è sempre più discusso, è discusso in situazioni, in eventi diversi e vorrei velocemente e molto semplicemente in questa presentazione parlarvi di che cos'è la neutralità della rete e qual è lo stato dell'arte attuale. Prima di tutto mi presento. Io seguo la rete e la sicurezza della Fondazione Gabriele Monasterio, un centro di ricerca e punto di eccellenza cardiologico del CNR della Regione Toscana. Noi siamo a Pisa. Per noi la rete dal punto di vista tecnico è fondamentale che funzioni, è fondamentale che abbia determinati SLA e sono anche socio del gruppo utenti Linux Pisa, quest'anno sono addirittura il presidente, socio del ILS, Italian Linux Society, e poi infine socio dell'Associazione Italiana Professionisti di Sicurezza Informatica. Bene, di cosa vi parlerò? Vi parlerò del perché è importante la neutralità della rete e soprattutto perché la neutralità della rete può essere discusso in un evento come questo. Cerco subito di farvi un esempio molto semplice. Il mio scopo oggi è quello di potervi raccontare qualcosa. Probabilmente voi siete qui per poter ascoltare qualcosa. Per veicolare questa informazione mi occorre un mezzo di trasporto. Il mezzo di trasporto in questo momento è l'aria. Il suono che esce dalle mie corde vocali per arrivare a voi deve passare l'aria. L'aria può essere più o meno rarefatta, quindi potrei avere una voce più o meno sentita dal vostro posto. Ci potrebbero essere degli ostacoli che in qualche modo non permetterebbero alla mia voce di arrivare a tutti, ma sicuramente l'aria è un trasportatore di informazioni neutrale, cioè l'aria non va, se fosse possibile, ad analizzare ciò che io sto dicendo e a seconda di ciò che sto dicendo decide se far arrivare queste informazioni a voi oppure no. Da quando si parla di neutralità di rete? Il concetto di neutralità è abbastanza vecchio, addirittura lo si trova già intorno al 1860, quando in America le prime società di telegrafi dovevano in qualche modo disciplinare l'invio di messaggi. In quel periodo non sempre i messaggi venivano veicolati velocemente e soprattutto con l'ordine di ricezione di essi. Molto spesso, a seconda dell'importanza di chi doveva spedire il messaggio, veniva in qualche modo falsato l'invio verso il destinatario. E quindi già nel 1960 si inizia a parlare di una sorta di legge, ancora non veniva chiamata neutralità, per regolamentare l'invio dei messaggi. Addirittura la legge non bastò e 20 anni dopo fu pensata una sorta di macchina, una sorta di automazione, quello che oggi potremmo pensare come un'app tipo Mix o tipo il Topics o tipo il Namex di Roma, in cui tutti le società telegrafe arrivavano e da lì ripartiva il messaggio verso il destinatario. Dopo un bel po' di anni spariscono i messaggi via telegrafo, ma inizia ad essere sempre più forte, a prendere più piede internet. Internet, per come è stata strutturata, soprattutto per il protocollo che si utilizza, il TCP/IP, è proprio pensata in modo neutrale, perché la forza di internet, la forza dello stack TCP/IP è avere una sorta di stratificazione delle implementazioni che voi volete poi erogare. Ogni livello può parlare con il livello sottostante senza sapere troppo del livello sottostante e soprattutto avendo la sicurezza che il livello sottostante farà di tutto per esaudire ciò che è stato richiesto dal livello superiore. In questa situazione il livello sottostante non va a discriminare chi è l'applicativo, chi è l'utente o quali sono determinate condizioni per inviare l'informazione che arriva dal livello superiore. Il TCP/IP, una volta che uno strato riceve in modo corretto determinate informazioni, automaticamente il livello sottostante instrada queste informazioni al livello ancora adesso più sottostante, fino ad arrivare al layer 1 dove si utilizza il mezzo fisico. Ovviamente questa scelta del TCP non è una scelta politica, è una scelta tecnologica. La forza proprio del TCP/IP sta nel avere questa stratificazione. Noi possiamo variare alcuni di questi livelli, possiamo cambiare per esempio il mezzo fisico e ritrovarci comunque a una comunicazione efficiente. A questo punto, allora, come definire, se dobbiamo dare per forza una definizione, la neutralità della rete? Probabilmente il modo più semplice, ma anche più completo, è quello di definire la neutralità della rete come tutti gli utenti hanno uguale diritto di accesso alla rete. Eppure questa frase può essere ambigua, per quale motivo? Cosa significa accesso alla rete? Significa che io posso accedere a qualsiasi contenuto o che io ho il diritto di accedere all'infrastruttura di rete? E già qui la situazione è ben poco chiara. Non so se lo sapete, ma il concetto di accesso universale non è contemplato, cioè non contempla la rete dati così come noi la intendiamo, come noi la utilizziamo, e quindi per esempio nessun provider, nessun fornitore di servizi è tenuto, proprio per l'università del servizio, a fornirci un servizio dati di banda larga. Invece dal punto di vista dei contenuti è fondamentale, così per come è stata pensata internet dai suoi padri, da Cerf, da Kahn, da Tom Lee, Barnley, deve essere vista come una soluzione aperta, una soluzione in cui chiunque può raggiungere chiunque senza nessun vincolo. Neutralità della rete significa anche scelta, perché è importante che all'interno della nostra navigazione il contenuto che noi andiamo a scegliere, che vogliamo visionare, deve essere scelto da noi e non dal nostro provider. Non deve essere modificata l'informazione che noi richiediamo. E soprattutto, ancora, continuo a ripeterlo, l'informazione deve essere completamente libera all'interno dell'infrastruttura, all'interno di internet. Molto spesso addirittura noi che utilizziamo internet, noi che utilizziamo un determinato provider, non sappiamo se il nostro provider applica delle politiche di network management. È un nome che mi fa pensare a tutt'altro, eppure sono politiche per non garantire al 100% la neutralità della rete. Perché occorre la neutralità della rete? Prima di tutto per avere una comunicazione libera. Secondo, perché se abbiamo ovviamente una comunicazione libera, probabilmente avremo anche una sorta di giustizia sociale. Tutti saranno uguali, saranno sullo stesso piano, saranno uguali, potranno dire ciò che pensano. Non ci sarà un qualcuno che ha una posizione predominante che in qualche modo cercherà di dare un'informazione magari sbagliata. Ancora, se la comunicazione è libera e il tutto funziona correttamente, probabilmente il mercato delle idee inizia a circolare molto più velocemente, sia dal punto di vista tecnologico e sia dal punto di vista proprio della comunicazione. È un'opportunità politica avere la neutralità della rete, sia dal punto di vista prettamente di sviluppo, infatti lo ritrovate come ultimo punto delle sette motivazioni della rete, ma anche perché può essere un'ottima campagna per avere una nazione che cresca secondo dei principi sani. Ancora, lo scenario per gli internet provider inizia a cambiare. Quello che noi non riusciamo a immaginare in Italia è un provider che trasporta come se fosse un corriere, è un provider che semplicemente offre contenuti. In questo momento i nostri provider fanno l'uno e l'altro. Probabilmente occorre un nuovo modello di business, occorre rivedere esattamente ciò che sta succedendo in Italia, ma poi anche nel resto del mondo, e avere chi trasporta, che è completamente neutrale, che non fa nient'altro che prendere il pacchetto, in questo caso sono pacchetti di dati, e trasportarlo al destinatario. E mentre dall'altra parte ci deve essere il fornitore del contenuto, che è ben distinto da chi trasporta le informazioni. Neutralità della rete significa anche avere una ripresa economica, è un momento in cui attraverso la neutralità della rete e lo sviluppo è possibile creare nuove infrastrutture, è possibile creare nuovi posti di lavoro, è possibile creare quelle basi che possono permettere lo sviluppo di nuove aziende. Ultimo, ormai l'ho già detto, sviluppo di un intero paese. Una qualsiasi nazione può andare avanti se c'è un forte sviluppo tecnologico, e il forte sviluppo tecnologico dipende ovviamente anche da una rete completamente neutrale. Dal punto di vista invece dei provider, cos'è che succede? Perché la neutralità della rete non piace più di tanto? Perché secondo i provider la banda è sempre scarsa. Nel 91, io ho iniziato con un modem a 2004, la banda era minima, si faceva poco, le BBS permettevano la visualizzazione, diciamo, del testo in maniera molto lenta, occorreva più velocità. Siamo passati nel 95, dove già era presente internet, era presente il web, ma i contenuti multimediali non potevano passare in una rete così piccola, fino ad arrivare a oggi, in cui in buona parte degli italiani che si trovano in una città capoluogo di provincia o di regione hanno 20 megabit, eppure ancora una volta la banda non basta. Quindi probabilmente qualcuno ci sta prendendo in giro, o comunque la nostra esigenza di banda dovrebbe essere gestita diversamente. Tenete presente anche questo: io in questo momento non ho un dato certo perché sono informazioni riservate, però ho un dato certo del 2000. Nel 2000 il 55% della fibra ottica stesa in Italia era dark fiber. Dark fiber significa che era posata ma non veniva utilizzata. Per quale motivo i provider calano, così come si dice, dark fiber? In primis perché il costo di aggiungere, di calare ulteriore fibra è veramente minimo rispetto al costo dello scavo. Per seconda cosa, perché comunque è una risorsa che si può rivendere nel tempo, una risorsa, un asset di fibra tra due città ha un valore anche abbastanza pregiato, e in ultimo può essere una scorta. Nel momento in cui vengono spillate le fibre, probabilmente è possibile trovare delle fibre che non funzionano correttamente, è giusto avere delle scorte ed essere pronti a utilizzare queste scorte in caso di malfunzionamento. Però il 55% è veramente una percentuale eccessiva. Perché non sviluppiamo, perché non cerchiamo di sfamare questa scarsità di banda semplicemente accendendo più fibra? Ma anche se non ci fosse la fibra, è possibile comunque con la tecnologia attuale, con, non so se avete mai sentito parlare di CVDM, DVDM, eccetera, eccetera, sulla singola fibra arrivare fino a oltre 64 canali virtuali di fibra ottica. Quindi se ho una fibra da 1 giga, con semplicemente cambiando l'emettitore e l'apparato che ho vicino, che costa relativamente poco, riesco ad avere 64x1, quindi 64 giga. Ma se iniziate a sondare un po' il terreno, scoprite che la 10 gigabit ormai è un'interfaccia utilizzatissima da parte dei carrier, 10 giga per 64 per multipli maggiori, scoprite che la banda potrebbe diventare infinita. So per esempio che da noi abbiamo anche un centro legato all'Ericsson di fotonica, in questo momento loro riescono senza nessun tipo di problema a superare abbondantemente i 650 giga di banda su singola tratta. Ovviamente sono ancora dei test sperimentali, non è possibile ancora avere un emettitore in produzione, ma la tecnologia ci permette comunque di avere tanta banda. E soprattutto, perché i provider in questo momento non stanno investendo? Tutti si lamentano del nostro provider predominante, ma nessuno degli altri provider ha realmente investito in fibra o in ampliamenti di reti. Tutti pretendono che lo Stato italiano o comunque il provider predominante fornisca in qualche modo gratuitamente, comunque a costi molto bassi, l'infrastruttura per connettere l'intera Italia. Altro deficit dell'andrità della rete è rappresentato dal favoritismo. Nel caso in cui il nostro provider inizia a vedere cosa stiamo facendo, ad analizzare il nostro contenuto, potrebbe decidere di offrirci un contenuto simile o addirittura di non offrircelo proprio nel caso in cui noi richiediamo determinati argomenti. Vi faccio un esempio: il mio provider stipula un contratto con Yahoo, non riesce a stipularlo con Google. Tutte le volte che io cercherò di andare su Google, probabilmente Google non sarà visibile o avrà un'estrema lentezza nella visualizzare le pagine. Automaticamente, dopo un po', capisco che c'è qualcosa che non va, scopro che Yahoo è molto più veloce e Yahoo inizia a diventare il mio motore di ricerca basilare che utilizzo tutti i giorni, e quindi la pubblicità che mi invia Yahoo, magari profilando la mia utenza e magari analizzando dati offerti dal mio provider, riesco in qualche modo a far guadagnare a Yahoo e al mio provider una quantità di un guadagno, diciamo un ricavo economico ben importante. Soprattutto è possibile, ed è successo con Trasmeta, ora vi racconto un po' la storiella, è possibile utilizzare la propria posizione predominante per soffocare dei concorrenti più piccoli, ma che magari hanno delle idee molto più interessanti e molto più lungimiranti. Il caso di Trasmeta, Linus Torvald, dopo la sua esperienza massiccia, diciamo, nello sviluppo del kernel di Linux, ha iniziato a lavorare per questa azienda americana per lo sviluppo di processori. Siamo intorno al 2001-2002, credo, e Transmeta, dopo 5 anni, dopo una ricerca molto precisa e molto dettagliata, inizia a sfornare dei nuovi processori che sono veramente all'avanguardia rispetto a ciò che si trova al mercato. Dei processori che hanno un grande interesse dal punto di vista tecnico, ma che non riescono poi a sfondare sul mercato perché i due vendor predominanti, Intel e AMD, fanno in modo di soffocare Transmeta. Dopo un po' Transmeta, diciamo, muore, e nessuno, visto come mercato dell'utente generale, ha visto un processore Transmeta installato sul proprio computer. E quindi la posizione predominante può facilmente soffocare il piccolino che ha pochi soldi ma che ha idee magari migliori. Qual è la situazione della neutralità della rete al mondo? Solo le zone in blu sono zone in cui non ci sono restrizioni. Ma se guardate bene, buona parte dell'Africa non ha restrizioni, ma probabilmente non ha restrizioni perché in Africa non c'è connettività, ma non perché sono molto più avanti di noi. L'Europa comunque ha delle piccole restrizioni. Se guardate verso destra, soprattutto la Cina, vedete proprio che lì internet, come ben sapete, è veramente bloccata. E quindi non va bene, significa che comunque il mondo si sta muovendo cioè verso una situazione in cui la connessione, in cui la comunicazione tra gli utenti internet è in qualche modo disciplinata. Cosa succede in Italia? Prima di tutto, quali sono e quanti sono i provider che applicano il network management e quindi in qualche modo non rispettano appieno la neutralità della rete? Se vi facessi questa domanda, probabilmente voi non sapreste probabilmente molti di voi non sanno se il vostro provider applica politiche di network management, perché è poco sentito ancora in Italia l'esigenza di avere un provider neutrale, un provider che offra un servizio pulito, un servizio di trasporto il cui contenuto non viene in qualche modo manipolato. In Italia, ahimè, la cosa importante è pagare poco la connettività, e quindi per pagare poco la connettività molto spesso i provider sviluppano soluzioni con scarsità di banda, con situazioni di overbooking, eccetera, eccetera, e questo porta ovviamente ad applicare network management. Diciamo che grossi provider italiani in questo momento fanno network management. L'ultimo che non l'aveva fatto era Telecom Italia, e da circa 6 mesi ha iniziato una sperimentazione in alcune città italiane. Quindi probabilmente succederà qualcosa, probabilmente se la sperimentazione andrà a buon fine, il network management applicato da Telecom Italia verrà esteso a tutta la nazione. Ci sono comunque dei piccoli provider, ma non solo piccoli, anche NGI, che in realtà è vero, applicano delle restrizioni, ma queste restrizioni sono pubbliche, quindi voi potete andare sul loro sito, andare a vedere la carta dei servizi del contratto internet e scoprire quali sono le restrizioni. È importante affermare la neutralità della rete in Italia? Certamente. Occorre comunque, proprio per sviluppare maggiormente il nostro paese, per far circolare idee, che ci sia uno o più provider che trasportino e possibilmente solo trasportino le informazioni che noi richiediamo che arrivino al destinatario. Cosa importante, io non ho parlato anche l'anno scorso qui al convegno 2009, c'è un grosso legame tra lo sviluppo delle nuove reti, quindi la Next Generation Network, che ovviamente viene applicata anche in Italia, e il concetto di neutralità della rete. Probabilmente proprio perché siamo in una fase evolutiva in cui le reti stanno cambiando, sarebbe giusto che in Italia e ovviamente anche nel resto del mondo le nuove reti, la Next Generation Network, sia in qualche modo sviluppata e progettata secondo dei principi sani di neutralità della rete. Come fanno i provider a capire cosa richiediamo e ad applicare politiche di network management? I provider effettuano il deep inspection. Probabilmente, negli ultimi 10 anni voi siete stati abituati a vedere oggetti, tipicamente dei firewall, che fanno analisi a livello 3 dello stack TCP/IP, quindi che guardano in qualche modo chi è il mittente, chi è il destinatario, qual è l'applicativo, e cercano di fare una scelta questi firewall. Il Deep Inspection invece è una soluzione che lavora a livello applicativo, quindi a Layer 7. All'interno del Deep Inspection si cerca di riconoscere, e molto spesso si riesce a farlo, a riconoscere il protocollo utilizzato. Vi faccio un esempio: a Layer 3, se vedo traffico sulla porta 22, mi aspetto al 99% che sia traffico SSH, ma questo ovviamente può non essere vero. Con la Deep Inspection, qualunque sia la porta mittente destinataria, io riesco a riconoscere l'applicativo che sta passando dentro. A questo punto qualcuno potrebbe pensare, va bene, ma io sono più furbo, io applico crittografia. Beh, anche nel caso di crittografia molto spesso è possibile riconoscere il protocollo che c'è dentro. Ci sono alcuni vendor commerciali che attraverso un'analisi statistica, quindi ovviamente non precisa, ma che arriva a essere molto, molto precisa, riescono a riconoscere quale probabilmente è il protocollo che sta transitando. Con questi oggetti ovviamente la privacy dell'utente, la comunicazione dell'utente viene in qualche modo analizzata e non viene poi rispettato quelle che sono le norme della comunicazione di base da parte dei provider. E quindi questo è il motivo proprio per cui io vi propongo questa chiacchierata sulla neutralità della rete oggi. Nel momento in cui i provider riconoscono che c'è una sorta di traffico anomalo per il loro network management, quali sono le azioni che possono intraprendere? Allora, l'azione più semplice è il traffic shaping. Semplicemente la mia comunicazione viene rallentata o addirittura viene quasi bloccata. L'utente molto spesso, se viene rallentata ad hoc, l'utente non se ne accorge, vede solo un rallentamento, ma non immagina che dietro c'è una politica di network management. Molto spesso questo tipo di attività di traffic shaping viene applicata al peer-to-peer, al traffico peer-to-peer. Ovviamente non si va a vedere all'interno del peer-to-peer che tipo di traffico stiamo facendo, se stiamo scaricando l'ISO di Linux piuttosto che l'ultimo film presente al cinema, ma semplicemente riconosciuto il traffico, il provider inizia a rallentare quella tipologia di traffico. E questo tipo di implementazione è anche molto facile. Tipicamente un traffic shaper costa ed è dovrebbe avere la capacità di scalare per quanti utenti il provider gestisce. In realtà ci sono delle soluzioni, giocando diciamo così con lo stack TCP/IP, che senza utilizzare un vero traffic shaper mi permette di rallentare la connessione dell'utente. È una cosa che ho visto, che mi hanno fatto vedere proprio un paio d'anni fa in Telecom Italia, e semplicemente mandando delle opportune segnalazioni a Layer 1, molto spesso falsificando segnalazioni di errore, quindi CRC error eccetera eccetera, riusciamo comunque a chiudere la finestra del TCP/IP e quindi abbassare le performance. Questo è un gioco da ragazzi per un grosso provider. Ancora il blocco. Il blocco consiste proprio nel non arrivare al nostro destinatario. È possibile bloccare sia dei siti, sia dei contenuti e sia dei servizi, quindi anche dei protocolli. Il blocco può essere totale, quindi non c'è modo di accedere al destinatario, oppure può essere parziale, potete accederci ma solo pagando qualcosa. E qui iniziamo a vedere il blocco come una sorta di censura vera e propria. Ancora il filtraggio. Il provider può analizzare, per esempio può analizzare il nostro traffico web e riconoscere determinati tipi di situazioni e filtrare comunicazioni o flussi dati non corretti. Da un punto di vista è qualcosa di interessante. Se io sto scaricando per esempio un file che contiene un virus, automaticamente il sistema di filtering mi può bloccare quel file perché contiene un virus o contiene un Trojan. Ma dall'altra parte il sistema di filtro potrebbe analizzare il contenuto delle parole e quindi scoprire che io sto vedendo un sito legato non lo so, a un sito porno, comunque piuttosto che a un sito di scommesse online, e bloccarmi quel contenuto. Ovviamente questo tipo di scelta è una scelta unidirezionale fatta dal provider e non da me, perché comunque da parte mia, come utente che vorrebbe una comunicazione libera, mi aspetterei di poter visualizzare quel sito e poi decidere se è esattamente ciò che io volevo vedere. Ancora il reinstradamento. Fate una richiesta, questa richiesta è poco opportuna per il vostro provider, e il provider invece di inviarvi direttamente al vero destinatario vi instrada da un'altra parte. Molto spesso viene utilizzato questo tipo di richiesta, per esempio, per offrire un servizio interno dello stesso provider. Immaginate una sorta di applicazione o comunque di contenuto web per offrire contenuti multimediali. Il provider ne ha una propria piattaforma, non vuole che l'utente vada a spendere i suoi soldi o comunque il suo tempo presso un altro provider. Cosa fa? Riesce in qualche modo a riconoscere tutte le richieste di contenuti multimediali e instrada queste richieste verso la propria piattaforma. O addirittura, molto più semplicemente, questo è successo intorno al 2003, credo, 2003-2004, tutte le richieste DNS fatte attraverso il provider Telecom Italia, invece di ricevere il classico errore che la risoluzione non era avvenuta, Telecom semplicemente inviava una pagina di servizio in cui c'era la famosa vetrina di Alice, dove l'utente poteva acquistare i prodotti di Telecom Italia. Ovviamente questo tipo di situazione non è corretto. Ultima cosa, qua io ci ho riso un po'. Nel 2008 sono stato presente al Peer-to-Peer Forum, che non è il forum degli utenti che scaricano, ma è l'incontro dei provider italiani ed esteri che hanno sui vari NAP il punto di interscambio tra un autonomous system e l'altro. Durante questo evento i tedeschi ci prendevano in giro dicendo: tanto voi avete come provider predominante Telecom Italia e il vostro è un mondo chiuso, un mondo, un wallet garden, un mondo in cui tutti i contenuti o li avete dentro o probabilmente è molto difficile per voi andare fuori per recuperare altri tipi di informazioni. Ultima tecnica veramente brutta dal mio punto di vista è quella del deterioramento dell'informazione, della degradazione delle informazioni. Praticamente si limita al massimo la banda o dei parametri caratteristici della comunicazione. Se immaginate una chiamata VoIP, potreste pensare per esempio alla latenza o al jitter, in modo da non permettere all'utente di effettuare quel tipo di comunicazione. Ovviamente se la mia latenza è maggiore di 3 secondi io la comunicazione in VoIP non la posso offrire, ma se ho bisogno di utilizzare un servizio VoIP a quel punto sono costretto a utilizzare l'unico servizio VoIP che magari è presente sulla mia connettività, che è quello del mio provider. E questo non è corretto. Anche molti carrier telefonici sulla trasmissione dati in qualche modo penalizzano fortemente tutto il traffico VoIP non gestito da loro, in modo da fare maggior soldi, quindi fare maggior cassa. Ancora può essere utilizzata questa tecnica per penalizzare coloro che fanno tanto traffico. E qui ha un doppio senso: io acquisto una connettività 24 ore su 24 senza nessun limite, ma poi scopro, e questo è successo con vari provider in Italia, che se supero determinate soglie, se supero per esempio i 30 giga al mese, il mio provider mi richiama e mi mette in una sorta di blacklist dicendomi vai più calmo, vai più lentamente. Attraverso la deep inspection e attraverso tutte queste azioni i provider diventano detentori del controllo delle nostre comunicazioni, iniziano a sapere ciò che noi facciamo, dove andiamo, cosa succede. E la possibilità che venga analizzato il nostro traffico non è solo teorica, è pratica. Se voi pensate a ciò che è successo nell'ultimo anno sulle intercettazioni telefoniche, vi fa capire che estendere quello scenario anche sull'infrastruttura dati è molto molto semplice. E quindi la neutralità della rete non diventa più una sorta di opzione del nostro contratto internet, ma diventa un nostro diritto, un diritto fondamentale che dovrebbe essere addirittura rispettato dalla Costituzione. Vi ricordo che la Costituzione dice che le comunicazioni sono personali e che nessuno può andare a vedere, se non gli organi di competenza, ciò che un mittente e un destinatario stanno facendo transitare sul loro mezzo trasmissivo. Cosa possiamo fare? La cosa che viene richiesta da vari anni è quella di avere una sorta di carta di diritti di internet, e ahimè né in Italia né nel resto dell'Europa questa carta è stata ancora definita. Potremmo però per esempio scegliere un provider che chiaramente ci dice quali sono le sue politiche di network management. È importante sensibilizzare le persone, è importante raccontare le problematiche della neutralità della rete a chiunque. È importante anche stuzzicare l'interesse politico in modo che ci siano le leggi opportune che disciplinino in qualche modo la situazione. Bisogna investire in nuove infrastrutture. Se è vero che c'è scarsità di banda, allora sviluppiamo internet in Italia e nel resto del mondo. E in più, comunque, la neutralità della rete porta a delle scelte strategiche per l'economia del nostro paese, ma anche degli altri paesi, proprio perché una nazione non può essere ormai chiamata tale se non ha sotto al suo sviluppo un'infrastruttura di rete ben progettata e funzionante. Io ho finito, se avete domande. Vi ho fatto dormire?
Di Packet Inspection, avrei letto 2 o 3 giorni fa che DARPA, l'agenzia americana, ha intenzione di finanziare un progetto per incentivare l'anonimato ed evitare proprio che da parte dei provider possa essere fatta di Packet Inspection del traffico che transita all'interno della rete. Quindi non ti chiedo chiaramente quali possano essere le motivazioni, perché dovresti lavorare al DARPA per saperle, ma volevo chiederti una tua visione di come mai ci può essere stata questa attenzione da parte dell'organismo americano, forse determinata da un'analisi effettivamente del fenomeno che viene fatta, visto che l'hai citata prima, probabilmente.
C'è in realtà un'esigenza tecnica di base che è fondamentale. Il concetto di nasce proprio dal punto di vista tecnico, quindi il concetto di firewall, il concetto di analisi di ciò che succede sulla rete sta variando, anzi è variato. Come ho detto, 10 anni fa il nostro paradigma era chi è il mittente, chi è il destinatario, qual è la porta, quindi so cosa sta facendo l'utente. In questo momento i muri perimetrali di un'azienda, i muri perimetrali di una rete iniziano a essere sempre più laschi. Non sappiamo più chi fa parte della nostra infrastruttura e quindi per una situazione del genere io ho bisogno proprio tecnicamente, quindi per un motivo puro e non più di analisi, fare una sorta di attenzione a ciò che succede a livello applicativo, riuscire a capire esattamente cosa sta transitando sulla rete. E quindi mi aspetto, questo succederà nei prossimi anni, che la tecnologia mi permetterà sempre più di fare deep inspection. Si parla addirittura non più di firewall ma di riconoscimento delle anomalie. Ovviamente, ma se hai una tecnologia così forte e così pura, la posso utilizzare anche per altri scopi. E se li posso utilizzare per altri scopi, ovviamente posso utilizzare deep inspection per analizzare la comunicazione degli utenti. E quindi immagino che tutto quello che sta succedendo, tutte le varie proposte che hanno fatto, è semplicemente per trovare un escamotage per evitare che i non puri o comunque situazioni in cui l'analisi non nasce da un motivo puro di sicurezza venga utilizzata per altri scopi. Questo potrebbe essere uno dei motivi. Grazie, allora.